Questa è Alma Salute, le sfide di oggi e le prospettive di domani.
Salve, sono il dottor Francesco Tovoli, ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Università di Bologna e lavoro presso l'Unità Operativa di Medicina Interna e Malattie Patobiliari e Immunoallergologiche. Da diversi anni mi occupo di terapie farmacologiche per l'epatocarcinoma, il tumore primitivo del fegato più frequente. L'epatocarcinoma nasce di solito in persone che hanno già una malattia di fegato di lunga durata, come ad esempio la cirrosi dovuta al virus dell'epatite B, dell'epatite C, all'abuso di alcol o alla malattia da fegato grasso. Per questo motivo, tutte le persone che sanno di avere fattori di rischio dovrebbero sottoporsi a controlli periodici in modo da poter diagnosticare la malattia quando è ancora in una fase abbastanza precoce, da poter intervenire con la chirurgia o comunque con trattamenti potenzialmente curativi. Purtroppo, questo non sempre riesce a succedere e le terapie farmacologiche hanno appunto un ruolo centrale nella gestione dei pazienti in cui la malattia non è più asportabile chirurgicamente. Le terapie farmacologiche per l'epatocarcinoma hanno avuto grandi evoluzioni nell'ultimo periodo di tempo e sicuramente quello che ha avuto un ruolo maggiore è l'immunoterapia, che ha rivoluzionato il trattamento di questa malattia e anche di altri tumori in oncologia. L'immunoterapia non è l'unica innovazione terapeutica, infatti esistono degli altri farmaci a bersaglio molecolare che quindi possono consentire una gestione personalizzata paziente per paziente. La storia delle terapie farmacologiche dell'epatocarcinoma, conseguentemente, è una storia di innovazione, speranza e continua evoluzione per migliorare la situazione dei pazienti. Quali sono quindi le grandi novità che ci sono state nell'ultimo periodo di tempo? Prima di tutto sicuramente è l'immunoterapia antineoplastica. Come funziona l'immunoterapia? Dobbiamo fare un passo indietro per poterlo capire. Dobbiamo verificare quali sono i rapporti tra il nostro sistema immunitario e i tumori. Noi tutti ci siamo chiesti, almeno una volta nella vita, per curiosità, come mai il nostro sistema immunitario, che riesce a eliminare efficientemente i virus e i batteri, non è in grado di eliminare le cellule tumorali prima che queste possano crescere e diventare pericolose per il paziente. Bene, allora facciamo una metafora, ed è la metafora del nostro sistema immunitario come una squadra di poliziotti pronta a eliminare le cellule nocive nel nostro organismo. Nel caso delle cellule tumorali, quello che è particolarmente difficile è che riescono a mettere in atto dei meccanismi con cui riescono a nascondersi alla vista del nostro sistema immunitario. Come fanno? I meccanismi sono molteplici e complessi, però per fare due esempi. La prima modalità è che possono secernere delle sostanze che rendono il microambiente intorno al tumore non favorevole al sistema immunitario. La seconda modalità è che possono esprimere sulla loro superficie delle molecole chiamate checkpoint immunitari, che lanciano segnali di pace alle cellule del sistema immunitario, che si trovano quindi inibite nel rispondere contro il tumore. Quindi, usando la metafora precedente, viene spesso detto che le cellule immunitarie diventano delle sorte di poliziotti corrotti che non fanno più il loro mestiere. La realtà è un pochino più complessa, diciamo sono dei poliziotti fuorviati che si trovano a lavorare in un ambiente a loro sfavorevole e che quindi provoca un loro progressivo esaurimento e una mancata risposta. Bene, questi sono i meccanismi su cui va a agire l'immunoterapia, cioè cerca di ridare alle cellule del sistema immunitario quel vigore che serve a loro per rispondere contro le cellule tumorali dopo averle identificate. Esistono diverse strategie e i farmaci più diffusi che abbiamo a nostra disposizione sono gli inibitori del checkpoint immunitario. Quindi non si tratta di avvelenare le cellule tumorali con la chemioterapia, ma si tratta di usare dei farmaci che aumentino la forza del sistema immunitario in modo che possa reagire contro il tumore e portare a dei risultati positivi. Sono queste le uniche terapie che abbiamo a disposizione? No, ce ne sono altre, sempre farmaci a bersaglio molecolare, questa volta che agiscono sull'altro caposaldo della terapia farmacologica contro l'epatocarcinoma, cioè l'inibizione della neoangiogenesi. Che cos'è questa parola difficile? Le cellule tumorali nella loro fase di crescita tendono a un certo punto della loro storia a creare dei vasi sanguigni all'interno del tumore. Questi vasi agiscono come delle specie di autostrade strade che portano il nutrimento alle cellule tumorali e agevolano la loro crescita. Sono dei vasi piccoli, fatti male e che quindi funzionano malamente e creano attorno a loro un ambiente con poco ossigeno e quindi di nuovo un ambiente in cui le nostre difese lavorano in modo sfavorevole. Gli inibitori della neoangiogenesi sono appunto farmaci che agiscono a questo livello, cioè limitano la capacità del tumore di produrre nuovi vasi sanguigni e quei pochi che forma sono meglio formati e quindi non generano questo microambiente sfavorevole. È quindi abbastanza evidente che l'immunoterapia e questi farmaci non sono in competizione tra di loro, ma possono lavorare molto bene uno con l'altro. E infatti una delle strategie di attacco che abbiamo a nostra disposizione è usare una combinazione di queste due classi di farmaci. Questi farmaci di cui abbiamo parlato finora sono somministrati per via endovenosa, ma occorre ricordare che esistono anche dei farmaci somministrabili per via orale. Questi farmaci, che erano lo standard di cura fino a pochi anni fa, sono costituiti da molecole che agiscono sia contro la formazione dei vasi sanguigni, sia contro una serie di altre vie di proliferazione tumorale e quindi agiscono a più livelli diversi. Adesso si utilizzano nei pazienti che non possano fare l'immunoterapia perché hanno delle condizioni concomitanti che costituiscono una controindicazione, oppure nei pazienti in cui l'immunoterapia non ha dato i risultati sperati. Quindi, quali sono le aspettative che possiamo riporre in questi farmaci? Bisogna tenere presente che quando si parla di epatocarcinoma i risultati sperati dipendono molto dallo stadio di malattia e dalle condizioni generali del paziente. Nelle fasi più avanzate l'obiettivo non è quello di una completa guarigione, ma di un controllo di malattia, cioè di ritardare il più possibile la crescita di malattia, ritardare la comparsa di eventuali sintomi legati al tumore e quindi mantenere una buona qualità di vita. Ci sono anche alcuni casi particolarmente fortunati in cui le terapie farmacologiche portano a dei risultati così brillanti che poi i pazienti che inizialmente non potevano andare a chirurgia possono ricevere in un secondo momento un trattamento ad intento curativo. Però anche nei casi in cui questo non dovesse avvenire, la terapia nella stragrande maggioranza dei casi porta a un allungamento dell'aspettativa di vita e al mantenimento di una buona qualità di vita. Quali sono le speranze che può offrire la ricerca nel futuro prossimo? La ricerca si muove in questo momento in due direzioni fondamentali. La prima è quella di ottimizzare le risorse che già abbiamo a disposizione grazie a questi farmaci innovativi, quindi medicina di precisione prima di tutto. Identificare dei marcatori che riescano a predire quali sono i pazienti che rispondono meglio alle terapie e chi invece non risponderà, in modo da evitare dei trattamenti inutili. La seconda strategia è chiaramente quella di identificare delle nuove molecole, dei farmaci ancora più promettenti e questo può essere fatto grazie alle sperimentazioni cliniche e quindi a nuovi studi che consentano di identificare dei farmaci che possano aggredire il tumore da più parti aumentando le probabilità di una risposta positiva. Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna, tramite la nostra unità operativa, si muove in entrambe queste direzioni. Infatti delle combinazioni terapeutiche che sono a disposizione in Italia e in Europa per il trattamento dell'epatocarcinoma, ben due terzi hanno visto il nostro centro partecipare ai trial clinici registrativi e il nostro centro partecipa tuttora a numerose altre sperimentazioni per identificare molecole promettenti. La seconda strada, come ci siamo detti, è quella di identificare dei biomarcatori e grazie ai pazienti che ricevono comunque lo standard di cura è possibile eseguire analisi su campioni biologici per cercare di capire un domani a chi dedicare meglio questi farmaci. All'inizio dell'intervista avevo definito la storia delle terapie farmacologiche dell'epatocarcinoma come una storia di innovazioni, speranza e continue evoluzioni, ma soprattutto per i pazienti è una storia di sfide, resilienza e fiducia. Il nostro compito è dare un continuo supporto ai pazienti in questo loro percorso e mantenere l'innovazione terapeutica. Anche se siamo solo all'inizio di queste innovazioni, questi progressi ci fanno sperare in una gestione sempre più efficace dell'epatocarcinoma.